SBS Italian.
Siamo con la dottoressa Cecilia Robustelli, docente di linguistica italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia, studiosa del linguaggio di genere e collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Cecilia è stata anche collaboratrice col Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e con il MIUR. Cecilia, come spiega le resistenze che permangono nell'uso del femminile per alcuni mestieri o cariche pubbliche? Resistenze anche da parte di molte donne.
È molto evidente la resistenza dei parlanti verso alcune forme che indicano professioni considerate di prestigio o ruoli istituzionali. È una resistenza non recente, intendiamoci, una resistenza che va avanti ormai da una trentina d'anni. E dico questo numero di anni perché 30 anni fa, nel 1987, una studiosa italiana che si chiamava Alma Sabatini pubblicò una ricerca sull'uso delle forme femminili e più in generale sull'uso del linguaggio in riferimento alle donne sulla base di una ricerca che aveva fatto sulla stampa, su una serie di quotidiani e di settimanali. Fu aiutata in questa ricerca da due studiose ancora viventi, mentre Alma Sabatini purtroppo scomparve prestissimo, e queste due studiose si chiamano Marcella Mariani e Edda Billi. E in questa ricerca del 1987 Alma Sabatini notava una serie di usi abnormi, poco felici nei confronti delle donne, che si riassumono in una serie di stereotipi, cioè di formule fisse, cristallizzate, diciamo di modi di dire che sono nella lingua italiana, anche in molte altre lingue, ma in italiano fu la ricerca che fece Alma Sabatini, che dipingevano la donna come un essere inferiore, un essere debole, un essere incompetente, un essere incapace. Sono dei residui che abbiamo ancora nei proverbi italiani, per esempio chi dice donna dice danno, donna al volante, pericolo costante, certo. O pericolo vagante, ma anche noi non ci rendiamo conto della pesantezza di un proverbio come donne e buoi dei paesi tuoi, dove la donna è accostata, messa sullo stesso piano dei buoi.
Esatto, è una proprietà, sono tutte, praticamente.
Sono tutte espressioni che oggi ci sembrano neutre, no? Ci sembra che non abbiano veramente questo significato, però se andiamo a guardarci dentro questi stereotipi ci sono. E Alma Sabatini li denunciava, e denunciava poi anche altri usi della lingua che appunto dipingevano la donna come debole. La donna è sempre, era forse adesso un po' meno, era sempre gentile, dolce, cortese, timida, esitante, mentre l'uomo era sempre forte, valoroso, coraggioso, audace, tutta una serie di aggettivazioni che si davano alla donna diverse da quelle dell'uomo. E infine notava che nella grammatica c'erano delle dissimmetrie, cioè degli usi della lingua non simmetrici, diversi, e che denunciavano anche qui una descrizione della donna, considerazione della donna inferiore rispetto a quella dell'uomo. E qui veniamo al punto. Tra queste forme c'erano proprio i termini che indicavano professione o ruolo istituzionale, sempre forme prestigiose, che per le donne venivano usate al maschile. Ecco. E cosa è cambiato dal 1987 a oggi?
Infatti era quello poco. Che stavo per chiederti.
Molto poco, per un paio di ragioni. La prima è che effettivamente le donne che sono diventate chirurghe, avvocate, architette, ingegnere, sono ancora in numero molto inferiore rispetto a quello degli uomini, e quelle che sono state, che hanno conquistato ruoli istituzionali come appunto consigliera, assessora, sindaca, ministra, deputata, prefetta, senatrice, eccetera, sono ancora in numero molto inferiore. Quindi si può dire, va bene, però che ci volete fare? La lingua si adegua lentamente, aspettiamo che si adegui. E questa è una posizione assolutamente rispettabile. Però c'è anche un'altra ragione, perché parole come badante, velina sono nuove per la lingua italiana e sono state accolte senza batter ciglio.
Non ci sono resistenze culturali, no, rispetto a questo tipo di ruoli.
Esattamente, quindi la badante va bene, la cubista va bene, la velina, la donna un po' così discinta e con l'aria poco intelligente che appare in certe trasmissioni TV è stata accolta tranquillamente, ma la prefetta, la sindaca, la chirurga suscitano ancora grandi resistenze.
E infatti molti dicono addirittura che appunto suona talmente male all'orecchio che sono grammaticalmente scorrette. Ecco, quindi vogliamo una volta per tutte chiarire che questo non è assolutamente vero, che grammaticalmente è corretta la forma femminile di questi nomi.
Allora, tutte le forme maschili possono avere una forma femminile, purché, ma questo avviene istintivamente, queste forme femminili seguano le regole di formazione delle parole che sono comuni in italiano. Noi abbiamo una serie di parole modello, diciamo così, quali modellare quelle meno frequenti. Facciamo un esempio. Qual è il femminile di pasticcere? Pasticcera. Qual è il femminile di consigliere? Consigliera. Non è tanto difficile. In italiano abbiamo accolto tranquillamente il termine coniglietta. Coniglietta è la ragazza di Playboy. Era la ragazza così un po' spogliata, no? Così un pochino frivola che appariva alcuni anni fa, le conigliette. Coniglietta è entrata tranquillamente, prefetta no, addirittura di architetta si sostiene, ma con una ipotesi veramente fantasiosa, che sia di difficile accoglienza da parte dei parlanti italiani, perché indicherebbe una donna molto formosa, architetta.
Questa è incredibile, veramente assurda.
Incredibile. C'è un gruppo di architette molto dinamico e molto sveglio di Bergamo, che si chiama appunto Rebel Architette, che ha chiesto all'ordine il timbro professionale con su scritto architetta e non architetto, proprio per opporsi a questo modo di fare. Quindi femminili sono assolutamente perfette. Certo, basta che seguano le regole di formazione delle altre parole, però sul vocabolario ormai ci sono, e se ci sono proprio dei dubbi potete scrivermi.
Ecco, Cecilia, ti ringrazio moltissimo per questi chiarimenti, e adesso volevo commentare anche il fatto che queste resistenze che abbiamo appunto stabilito, che sono più che altro di natura culturale, sono però sentite anche tra molte donne. Cito per esempio un episodio recente in cui la ministra Giulia Bongiorno, ospite di una trasmissione che si chiama L'intervista su Sky TG24, ha proprio corretto la presentatrice dicendole: non mi chiami ministra, io sono ministro.
Sì, io trovo questo fatto molto grave e spero che la ministra Bongiorno ascolti queste parole, questa vostra trasmissione. Lo trovo molto grave per due ragioni. La prima è perché la ministra, che in questo caso non si presenta come Giulia Bongiorno, ma come ministra Bongiorno, quindi ha una posizione di autorità, imponga alla sua interlocutrice di usare un tipo di lingua che lei vuole. Tra l'altro è un tipo di lingua che non segue le regole della grammatica italiana. La ministra si permette di essere chiamata come vuole lei, cioè che la sua interlocutrice usi la lingua che la ministra vuole, ma la lingua non si impone. Noi linguisti e linguiste non imponiamo a chi ci ascolta di usare un certo tipo di lingua. Spieghiamo le ragioni per cui riteniamo opportuno usarlo. La seconda ragione è che la ministra Bongiorno sembra non avere ben presenti le ragioni per cui, oltre alla grammatica, da un punto di vista culturale, è opportuno usarle, cioè per far vedere attraverso la lingua la presenza femminile. Perché in italiano, se usiamo il maschile per gli esseri umani, indichiamo un uomo, e se usiamo il femminile indichiamo una donna. Voler essere chiamati con il maschile indica inoltre l'adesione al concetto di parità fra i sessi, non fra i generi, fra uomini e donne, tipo ormai superato, cioè il concetto di parità che si aveva negli anni 70-80, in cui la donna, per essere pari all'uomo, doveva diventare come l'uomo, perché la parità come omologazione. La donna raggiungeva i diritti dell'uomo, le professioni dell'uomo, il modo di fare dell'uomo, e si maschilizzava. Se pensate alle prime direttrici, prime capufficio degli anni 70-80, sacrificavano purtroppo molto spesso la famiglia per la carriera, si vestivano da uomo, si atteggiavano in modo maschile, no?
E venivano anche prese in giro per questo, da molte persone.
Venivano prese in giro, però la loro massima aspirazione è essere chiamate direttore. Poi il concetto di parità è cambiato. Uomini e donne sono pari nei diritti e devono avere tutte le possibilità per poter vivere il loro essere uomini e donne in assoluta parità di diritti. Noi semplicemente usiamo la lingua in modo più aderente alla realtà. Se abbiamo una figlia e dobbiamo dire che professione ha, non vedo perché possiamo dire tranquillamente che fa la farta o la ragioniera o la fotografa o la nuotatrice, perché attenzione, nello sport invece maschile e femminile è molto distinto.
È vero, sì.
E però non possiamo dire che fa la prefetta o che fa la chirurga, adesso che lo fa, lo diciamo, no? Così come non chiamiamo più il computer, il calcolatore elettronico. Adesso nessuno direbbe mai il calcolatore, direbbe mai il computer. Quindi se cambiano gli oggetti, non possono farlo le persone?
Cecilia Robustelli, ti ringrazio per essere stata con noi e per averci dato questi chiarimenti. E prima di salutarti, volevo, visto che noi a microfoni spenti ci siamo parlate e tu mi hai così accennato alla possibilità di un tuo viaggio in Australia, speriamo che questa possibilità si avveri e che saremo molto felici di averti nostra ospite qui al programma in italiano di Radio SBS.
Sarebbe un grandissimo piacere e se posso esprimere un desiderio, spero molto che questa trasmissione arrivi fino a Perth e in particolare fino al paese che si chiama Northam, vicino a Perth, dove ci sono ancora i resti, anzi c'è ancora la casa che costruivano i miei nonni nel 1901. Ho dei legami affettivi fortissimi perché i miei nonni sono stati lì, sono stati dei pionieri dell'Australia e il mio nonno è stato il campione degli italiani immigrati nell'Australia occidentale in quel periodo, nel quale i contrasti fra Italia e Gran Bretagna erano un pochino forti per il possesso del territorio, e lui era il difensore e il campione, diciamo così, degli emigrati italiani. Ci sono dei libri sugli italiani in Australia che ne parlano e ho tanta voglia di andarci perché lì c'è la casa e c'è anche la tomba dei suoi 4 piccoli bambini morti infanti, per i quali lui ha costruito una tomba. C'è ancora una grande storia.
E infatti dovrebbe essere scritta.
La sto scrivendo,
ecco,
io la sto già scrivendo.
Benissimo.
E vi posso anche dire, concludo con questo, sì, che nella casa dove abitarono i miei nonni, adesso abitano i figli dei più grandi amici dei miei nonni, che si chiamano di cognome Martin. La casa si chiama Railview Farm. Questi amici sono venuti in Italia l'anno scorso e con grande gioia ci siamo conosciuti.
Allora a questo punto non è più se vieni in Australia, ma è quando vieni in Australia. Quindi
perfetto,
a presto,
veramente.
Insomma.
Grazie di tutto.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.